bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Io sono Chiara Manetti per questa quarta puntata della nuova stagione. Ogni sabato mattina fino alle 11 un tema che riguarda Milano e la realtà che ci circonda, raccontato attraverso più voci. Oggi parliamo di studentati. Negli ultimi anni sono spuntati in tutta la città, tra Città Studi, Bicocca, Porta Romana. Da soluzione all'emergenza abitativa, nuovo business immobiliare. Che cosa sono diventati davvero? Questa puntata si intitola A Milano la bolla degli studentati sta scoppiando?
C'è la piscina, c'è la palestra, c'è la sala cinema, c'è un giardino molto bello interno, ci sono varie stanze anche per fare delle feste.
È lussuoso, per questo l'ho scelto.
Io sono in singola e costa all'incirca 830 al mese.
Sui 1200.
570. Due in una stanza.
Il prezzo era 1600 lo scorso anno.
Posso fare il confronto con me stesso del primo anno universitario, perché avevo casa a Comasina. Ero una singola, ho letto matrimoniale, però pagavo di più, ero comunque lontano da tutto e facevo la solitudine praticamente. Invece qua conosci meno male tutti.
Io sono di Buenos Aires, Argentina. Ho domandato alla mia università prima. E loro ha un accordo con questa, con Indomus, che è il nome della residenza, cercando appartamenti, questo era più facile.
Mi sono già laureato sia in triennale che magistrale e, come molti ragazzi che hanno vissuto qua, adesso sto lavorando e comunque ho continuato per ora a vivere in questo studentato, ecco.
Io vengo da Taranto, mio padre lavora all'Alleanza Assicurazioni, mentre mia madre è casalinga e mia sorella pure studia a Milano, però studia in cattolica e lei vive in una casa. Probabilmente spendo un po' di più io, però considerando che anche lei è una persona che suona e anche lei va in palestra e non ha tutte queste cose incluse, alla fine come prezzo siamo molto vicine.
Queste erano le voci raccolte da Martino Fiumi, che ha visitato diversi studentati nella zona nord di Milano, dall'Indomus Milano Internazionale al Campus Milano Olimpia. Abbiamo deciso di partire proprio da loro, dagli studenti che vivono in queste residenze. Oggi a Milano sono più di 200.000 quelli universitari, di cui poco meno della metà sono fuori sede, un numero in crescita costante che rende il tema delle residenze più attuale che mai. Ma che cosa intendiamo quando parliamo di studentati? Lo abbiamo chiesto a Silvia Mugnano, docente di sociologia dell'ambiente e del territorio all'Università Milano Bicocca.
Noi generalmente parliamo di studentati universitari, ma in realtà ci sono due grandi tipologie. Gli studentati universitari legati al diritto allo studio in capo alle università e poi quelli privati, che adesso si stanno sviluppando sempre di più, che possiamo chiamare student hotel. Nella prima tipologia si accede attraverso dei criteri di ammissione, la tariffa che si paga è proporzionata al proprio ISE. Gli altri criteri di ammissione sono la distanza dal luogo di residenza e la media universitaria. In Lombardia ogni università, all'interno di un frame legislativo, decide quali sono i propri criteri. Altra cosa sono invece gli studentati privati o student hotel. L'accesso non ha nessun criterio di ammissione, ma solamente si paga. Gli affitti sono molto più alti. Negli studentati di diritto allo studio, diciamo sui 230-250 euro, ci sono anche posti che vengono dati gratuitamente, perché è un diritto allo studio e quindi un diritto all'abitare. Per quanto riguarda gli student hotel, variano, ci sono diversi gestori, sono nazionali e internazionali, c'è proprio una finanziarizzazione nel mercato immobiliare, sempre più presente nel segmento dell'housing studentesco, quindi i costi variano molto. Anche dai servizi offerti. Questi student hotel sono proprio molto simili all'offerta di un'hotellerie. Alcuni offrono ad esempio offerte di alberghi per genitori, parenti, fidanzati che vengono a trovare. All'interno poi, se c'è la lavanderia, l'uso di elettrodomestici come l'aspirapolvere, il phon, sono tutti servizi che tu aggiungi. Alcuni hanno ad esempio delle sale cinema, delle palestre.
Gli studentati hanno varie forme, prezzi molto diversi, lo sentivamo. quelli che la professoressa Mugnano definisce student hotel costituiscono una formula che attira chi può permetterselo, per lo più studenti stranieri e chi è alla ricerca di esperienze all inclusive, tutto incluso, anche la socialità, ma che lascia fuori la maggioranza degli studenti fuori sede che si riversano sul mercato degli affitti privati. Ma sentiamo che cosa ci hanno raccontato altri studenti che vivono nelle residenze che sorgono nella zona sud di Milano. Francesca Folgheso ha raccolto le loro voci negli studentati Ripamonti a Parto, residenza Isonzo e residenza Einstein.
Credo che sia uno dei migliori modi per un primo approccio da fuorisede.
È così semplice, così piacevole. Io vengo da New York.
Ti senti sempre in un ambiente protetto, dove non sei fino in fondo lasciato al tuo destino.
È una bella comunità, i prezzi sono giusti, secondo me, contando che comunque hai a disposizione tanti servizi.
Rispetto ai servizi, gli aspetti positivi sono molti di più degli aspetti negativi.
Where are you from?
Iran.
Anche gli affitti sono leggermente più bassi, quindi è comodo per quello.
It is pretty cheap.
È molto economico, 850 euro. C'è chi spende di più, quindi penso sia ragionevole per ciò che è.
Sono i prezzi di Milano, cioè le doppie costano 6,50, le singole costano 900 per uno studente alla Yulm, mentre le camere uniche sono sopra i 1000, mi hanno detto 1200-1300. Mentre invece i ragazzi della statale mi sembra che paghino 250, però prendono le borse di studio.
It is kind of expensive compared to...
È un po' caro rispetto a prendere un appartamento con gli amici o rispetto ai residence della Bocconi, ma ti offrono servizi utili.
Other things which are nice.
Forse se fossi in un appartamento non avrei conosciuto persone fuori dall'università.
Per esempio io sono in quella parte lì dove ci sono le camere singole, c'è una cucina in condivisione con tutto il piano, quindi ci becchiamo sempre a cena, a pranzo, comunque è un buon motivo per vederci tutti.
Dal 2015, da Expo in avanti, i canoni di affitto di Milano sono cresciuti senza sosta. Le registrazioni dei contratti di affitto sono passate da 40.000 nel 2015 a quasi 56.000 nel 2021 e sono aumentati anche i canoni di locazione. È in questo contesto che i grandi progetti immobiliari della città si sono intrecciati con la costruzione di nuove residenze per studenti. Lo scalo di Porta Romana è l'esempio più recente. Il futuro villaggio olimpico, una volta finiti i giochi di Milano Cortina, verrà convertito proprio in uno studentato con 1.700 posti letto a un prezzo medio di 864 euro al mese. Due consiglieri dei Verdi a Palazzo Marino, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, hanno lavorato a un dossier che lo scorso anno ha indagato il fenomeno di quello che hanno rinominato il business degli studentati. Sentiamo Tommaso Gorini.
Noi ci siamo trovati a fare sopralluoghi in alcuni di questi studentati, penso appunto a quello del villaggio olimpico, e ci siamo trovati in cantiere a sentirci dire che stanze di 14 metri quadri sarebbero venute a costare 800-1000 euro. E a quel punto, mettendo un po' in fila le cose e chiedendoci come fosse possibile che una realtà convenzionata con il pubblico arrivasse ad avere dei costi così esorbitanti, abbiamo deciso di prendere in mano tutte quelle che erano le convenzioni stipulate dal comune nell'ultimo decennio per vedere quale fosse la media dei costi, come fossero costruite queste convenzioni. La delibera che regolamenta il modo in cui sono stipulate le convenzioni tra privati e comune, non solo per gli studentati, risale al 2010, alla giunta Moratti, e lascia amplissimi margini di manovra al privato nel determinare quelli che sono i prezzi finali, tant'è che arriviamo a cifre che non sono addirittura sostenibili per uno studente anche della classe media. Parlavamo di valori intorno ai 600 euro a stanza in media, con picchi che arrivano vicino ai 1000 appunto per lo studentato di Porta Romana, il villaggio olimpico. Da quello che ci risulta non c'è stato un grande cambiamento nei prezzi, ci sono stati alcuni piccoli timidi passi avanti, per esempio la revisione della convenzione sullo studentato che ha aperto il villaggio olimpico, che ha permesso di aumentare i posti convenzionati, ma sono piccolissime cose all'interno all'interno di una città, che resta una città universitaria ancora attrattiva per gli studenti esteri, e il fatto di avere un mercato che è internazionale e che quindi attinge ad un bacino potenzialmente, a dire quasi infinito, continua a mantenere alti i prezzi. E quindi quello che abbiamo chiesto molto esplicitamente è di rivedere questa convenzione per poter determinare che ci sia un maggiore controllo della parte pubblica e si possano determinare in maniera vincolante dei limiti di prezzo, nello specifico degli studentati, che siano previste tassativamente anche delle quote dedicate al DSU, al diritto allo studio, che sono finanziate direttamente dalla regione, nonostante magari si è un pochino rallentato il mercato, ma il comune continua a stipulare convenzioni e continua ad andare avanti con questa impostazione e con questi strumenti normativi. Abbiamo sottoposto il nostro dossier anche alla giunta, ne avevamo parlato a suo tempo con l'assessore Tancredi, poi sappiamo tutti che l'effetto che ha avuto le inchieste sull'urbanistica, sulla giunta e in particolare sull'assessorato all'urbanistica, quindi diciamo in questa fase concitata non abbiamo ancora avuto una risposta da parte dell'amministrazione in termini di riforma. Questo ci ha spinto a provare a ragionare noi su una revisione di questa delibera che al momento stiamo cercando di intavolare, un laboratorio aperto che non coinvolge solo noi ma coinvolge anche sindacati studenteschi e rappresentanze della società civile. L'auspicio è di avere un testo da presentare alle commissioni del Consiglio prima della fine dell'anno e quindi a quel punto poter istruire il percorso.
Al centro del fenomeno c'è anche il ruolo dei fondi immobiliari come COIMA, ormai conosciuta dopo le inchieste sull'urbanistica, che aveva proposto di creare un fondo, un sistema in collaborazione con gli Atenei di Milano, ma nulla è andato in porto per ora. Altri operatori come Redo SGR hanno abbandonato diversi progetti, Rogoredo, Greco Breda, San Leonardo. E poi c'è il caso Scalo House, sequestrato dalla Procura di Milano per presunte speculazioni. Anche qui pare che le logiche di profitto abbiano avuto la precedenza sul diritto all'abitare. Barbara Morandi fa parte del collettivo studenti indipendenti Link, che si è costituito parte civile nel processo che riguarda proprio lo studentato che fa parte del progetto Scalo House.
Ci troviamo di fronte allo studentato Joivi, che fa parte del conglomerato che è stato sequestrato dalla Procura di Milano e che viene appunto chiamato Scalo House. Le tariffe, nonostante le convenzioni con il comune, sono piuttosto proibitive per la maggior parte degli studenti. In questo caso la tariffa base standard è di 580 euro per una stanza singola con bagno in comune e sui 450 per una stanza doppia. Però bisogna ricordare che queste sono le tariffe base, a cui poi ci sono dei servizi aggiuntivi che gli studenti pagano extra. Poi in realtà i prezzi salgono fino ad arrivare anche ai 700 euro.
Questo palazzo che stiamo guardando è sotto sequestro, però in realtà ci sono delle persone dentro che ci abitano.
A differenza degli altri edifici che la procura ha sequestrato e che in questo momento sono chiusi con i lavori fermi, questo studentato era già in utilizzo e quindi la procura non ha dato come disposizione quella della chiusura, visto che comunque ci vivono all'interno 122 studenti. Noi abbiamo deciso di costituirci come parte civile in questo processo un po' perché questo ci sembrava l'esempio perfetto di come a Milano si continui a cercare di fare extra profitto sugli studenti, e questo diciamo era un caso riconoscibile, che è stato riconosciuto anche dalla procura, che è stato riconosciuto dalla società, ma è uno dei tanti esempi. Il mercato diciamo cerca di spremerci tutti i soldi perché sa che l'esigenza di studiare è forte in questo periodo storico, e anche perché il comune di Milano, piuttosto che dimostrarsi a favore degli studenti e quindi per la tutela delle esigenze degli studenti e del diritto all'abitare anche studentesco, si è un po' rivelato complice di tutta questa situazione. Quindi noi non ci siamo sentiti di lasciare che l'unica parte civile costituita sia processo sia il comune di Milano. Un altro dei motivi è che vorremmo provare, adesso il processo è ancora nella parte iniziale, però vorremmo provare a fare una proposta di giustizia riparativa alle parti, proprio per fare in modo che tutta questa storia non si concluda con una transazione che poi non si sa bene dove vanno questi soldi, arrivano al comune ma il comune come li spende, ma che ci siano effettivamente dei progetti in cui poi tutte queste aziende di costruzione o appunto società di gestione degli studentati si impegnino e che effettivamente ci sia qualcosa di concreto anche che cerchi di sanare il danno che è stato creato per tutti questi illeciti. Tutti questi progetti, ma in particolare questo studentato, sono costruiti con oneri di urbanizzazione a zero, perché appunto comunque costruire studentati rientra nell'interesse pubblico e quindi il comune contribuisce attraverso lo sgravo fiscale, però allo stesso tempo quello che restituisce dicono alla società dopo, diciamo, averli privati delle tasse, sono studentati a 600 euro, quindi evidentemente Milano non sta perseguendo delle politiche abitative inclusive veramente per tutti. Chi sta costruendo questi studentati e ha partecipato a bandi ministeriali o bandi comunali che hanno un vincolo di utilizzo di 10-15 anni, capisci bene che per loro è veramente la trattativa della vita, cioè oggettivamente loro stanno costruendo senza oneri di urbanizzazione, ci mettono gli studenti a tariffe comunque alte per 11-15 anni, è finito questo, questi diventano case dei turisti, hotel, tutti i soldi del PNRR, tutti i soldi che non stanno mettendo in tasse al comune di Milano, le staremo dando ai turisti che vogliono vedere il Duomo di Milano.
Sul ruolo delle inchieste sull'urbanistica sentiamo ancora Tommaso Gorini, capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino.
Sicuramente ha avuto un impatto in generale su quelle che erano tutte le operazioni immobiliari in corso e in fase di progettazione. È evidente che ci troviamo in un momento di seria incertezza, quindi è comprensibile che gli investitori scelgano di guardare a investimenti probabilmente più sicuri. Sicuramente un comparto che in questo periodo è stato sotto gli occhi non solo della procura ma anche della politica, come quello degli studentati, può essere un comparto che è percepito come più rischioso. Magari un contributo può essere stato anche dato dal fatto che si sta chiudendo la fase di investimenti legati al PNRR. Ricordo, tramite il PNRR sono arrivati per la costruzione di nuovi studentati oltre 1,2 miliardi, quindi c'è stato sicuramente un momento di frenesia in cui poteva essere veramente un investimento fortemente remunerativo e anche sostenuto dallo Stato, quello degli studentati, con enormi vantaggi per i privati. Oggi che questo incentivo viene a mancare, potrebbe esserci una piccola ritirata degli investitori da questo aspetto.
Avete sentito diversi interventi che ci hanno aiutato a capire quale sia la situazione degli studentati a Milano, ma una domanda ce la poniamo ancora: gli studentati sono una bolla? E questa bolla, se c'è, sta scoppiando? Sentiamo ancora la professoressa Silvia Mugnano, che da pochissimo è anche delegata del rettore per l'abitare studentesco in Bicocca.
In questo momento l'offerta sul mercato immobiliare milanese è ancora così limitata che sono quasi sicura che nel futuro tutti questi posti letto vengano facilmente coperti. Quello invece su cui bisogna un po' più riflettere è guardare l'incrocio fra i dati del PNRR, che aveva messo a bando e aveva messo a budget un sacco di soldi per costruire edilizia studentesca. Se voi guardate i risultati e i cantieri in atto in questo momento, vedrete che i developers privati non hanno usufruito di questa agevolazione, perché ovviamente c'erano delle agevolazioni e dei finanziamenti interessanti, ma significava che lo student hotel doveva avere un certo numero di alloggi a canone almirato e che gli student hotel rimanessero student hotel per un tot di anni. Questo significa che molto probabilmente nella mente degli sviluppatori immobiliari l'idea è che adesso la offrono agli studenti, ma fra 5 anni a un'altra popolazione, che potrebbe essere quella dei lavoratori, dei turisti e quant'altro. Molti di questi gestori immobiliari di edilizia studentesca hanno già un'utenza mista, turisti e studenti, soprattutto nei periodi non di studio, per cui d'estate. Quindi bolla. Molto probabilmente cambierebbero il target di popolazione a cui offrire questo servizio. Le nostre città sono sempre più vissute e attraversate da popolazioni temporanee e quindi questa offerta abitativa un po' plug-in è una risposta a questo tipo di nuovo modo di vivere le città. Se noi incrociamo questa città contemporanea con il tema dell'accesso allo studio, l'università per tanto tempo è stato un ascensore sociale. In questo modo c'è un grande punto di domanda se lo è e lo sarà in futuro, oppure diventerà un'educazione elitaria. Noi in questo momento non stiamo investendo sulle nostre generazioni future, dal primo giorno in cui entrano all'università. Le città hanno bisogno di questo tipo di abitanti, perché le città devono essere rigenerate, tutte le città. Qual è il rischio? Prima cosa, la privatizzazione dell'abitare e quindi poca relazione con il territorio. La seconda cosa è che modello abitativo stiamo trasmettendo alle prossime generazioni.
Insomma, da fuori gli studentati assomigliano a grandi condomini moderni con cortili interni, palestre e spazi comuni che promettono comunità, ma dietro le facciate resta un divario enorme. A Milano con il PNRR dovrebbero arrivare altri 4.000 posti circa, ma a che prezzo? Per oggi è tutto, M7 torna sabato prossimo, un saluto da Chiara Manetti.